24 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Questo è l'Orizzonte delle 20, io sono Luigi Ambrosio. Parliamo ancora di dazi questa sera perché la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti, insomma, ha un'escalation. Pechino oggi ha risposto alle misure di Trump imponendo dazi per l'84%. Poco fa Trump ha controreplicato, i dazi contro la Cina arrivano al 125%. Poi Trump ha anche detto che per tutti gli altri paesi del mondo i dazi sono sospesi per 3 mesi perché vuole trattare, tranne che per la Cina. Con la Cina invece sono operativi, rimangono operativi. Insomma, una escalation. Ci chiediamo naturalmente tutti quanti dove porterà questa escalation tra le due potenze più importanti del pianeta, di quella che è una guerra commerciale. Però insomma inquietano un po' anche le parole, ad esempio, del segretario alla difesa degli Stati Uniti, Hegseth, che riferendosi a Panama, al canale, alla questione del canale con la Cina, ha detto oggi gli Stati Uniti non vogliono la guerra con la Cina. E perché lo dice? Aggiunge poi, agiranno per scoraggiare gli Stati Uniti le minacce cinesi nelle Americhe. E Pechino ha parlato di attacchi malevoli di Washington su Panama. Ma per rimanere alla questione dei dazi, della guerra economica, è con noi Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News. Buonasera Andrea.
Buonasera, ciao Luigi.
Ormai sembra una partita all'otto, no? Un terno all'otto, i numeri che salgono in questa maniera, 84, 125, ma quali sono poi le conseguenze reali, se è possibile immaginarlo, di questa cosa?
Prima di tutto il blocco completo ovviamente delle esportazioni cinesi e diciamo di qualsiasi relazione commerciale, perché in una situazione come questa è evidente che è inimmaginabile che si possa proseguire in un'attività di compravendita di merci tra i due paesi. C'è senza dubbio una volontà esplicita di Trump di costringere la Cina a rivedere alcune delle sue politiche aggressive che le hanno permesso di aumentare, nonostante la prima ondata di dazi, il proprio saldo commerciale strapositivo, cioè le vendite verso gli Stati Uniti. Credo significativo il fatto della sospensione per 90 giorni agli altri paesi, evidentemente è un segnale che nella logica di ritorno imperiale degli Stati Uniti, se ti siedi al tavolo, oggi lui ha usato espressioni molto diciamo volgari e colorite, no? Tutti mi chiamano per baciarmi il culo, sostanzialmente è un po' questo, credo, il segnale più importante che sta lanciando dal punto di vista della geopolitica, con implicazioni però economiche molto rilevanti. Molto
importanti. un blocco dei commerci, insomma, come lo delini tu, Andrea Di Stefano, tra le due principali economie del mondo, naturalmente io posso soltanto chiedertelo, non lo so, avrà delle ricadute su tutti quanti.
Sì, beh, sicuramente avrà delle ricadute in primis sull'economia dei due paesi, quindi un effetto recessivo che tra l'altro è già preventivato, in particolare per gli Stati Uniti. Bisogna ricordarsi che gli studi economici avevano evidenziato che proprio i prodotti sotto costo cinesi erano stati uno dei fattori determinanti nel calmierare i prezzi fino, diciamo, al Covid. Uh-huh. Cioè per più di 20 anni le famiglie medie americane avevano potuto contare su un calmieramento dell'inflazione grazie proprio all'esportazione negli Stati Uniti di beni di larghissimo consumo. Non stiamo parlando ovviamente di beni di lusso, stiamo parlando di dei classici prodotti di larghissimo consumo che arrivando dalla Cina costavano poco e quindi permettevano di calmierare la spesa. Quindi questo blocco sicuramente colpisce in particolare le famiglie più povere, che non avranno a disposizione queste merci, anche perché se questa guerra porterà, e non può essere altrimenti, a una qualche forma di accordo, questo accordo porterà comunque a un incremento dei costi per alcuni beni esportati verso gli Stati Uniti. E l'effetto comunque negativo ci sarà anche per la Cina, perché appunto quello è il primo mercato, potrebbe esserci un rebound negativo su tutto il resto del mondo, primis Europa, perché le merci cinesi che non riescono ad andare verso gli Stati Uniti potrebbero riversarsi sui mercati occidentali.
Certo, arrivare qui. Intanto c'è Apple, che mi riferisco all'azienda, è diventata una sorta di cartina tornasole dell'economia in queste settimane così impazzite. Apple vola con la pausa dei dazi di Trump più 13%, ci dicono
Certo.
le agenzie.
Certo, perché la manovra dei dazi, che comunque ci sarà, perché adesso questo rimbalzo è secondo me molto effimero, alla fine non resterà tutto come prima. Sicuramente ci sarà un'introduzione delle tariffe, questo è fuori di dubbio. Poi il livello di queste tariffe sarà determinato da queste trattative bilaterali. Ma comunque l'imposizione delle tariffe non potrà che produrre una limatura anche importante dei profitti che le multinazionali realizzano nelle vendite degli Stati Uniti. Noi stiamo preparando un'analisi per capire, per esempio, l'impatto su Nike, che ha come noto la sua produzione in Vietnam e vende il 48% del suo fatturato, lo fa negli Stati Uniti con l'esportazione. Vi dico solo due numeri: un paio di scarpe a Nike costa 8,18 dollari, vengono vendute tra 100 e 146 dollari, e questo spiega perché la Nike riesce a fare profitti pari al 46% lordo del suo fatturato.
Chiaro.
Questa dimensione non potrà che cambiare profondamente.
Grazie Andrea Di Stefano, direttore di The Wash News. Una buona serata.
Buona serata.
Questo, diciamo, un primo quadro economico l'abbiamo preso proprio al volo, perché la notizia di questi 125% di dazi alla Cina è arrivata poco prima che andassimo in onda, così come la notizia della sospensione dei dazi da parte statunitense nei confronti per 90 giorni nei confronti di tutti gli altri paesi del mondo. Però, insomma, dal punto di vista politico, si sta delineando uno scenario di che tipo? Filippo Fasulo, buonasera.
Buonasera.
Dell'Osservatorio di Geopolitica dell'ISPI. Dicevo nell'introduzione che, ad esempio, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, che si chiama Hegseth, l'ex giornalista radicale della Fox News, ha detto, parlando di Panama, non vogliamo la guerra con la Cina, ma vogliamo scoraggiarne le minacce. Insomma, è la prima volta che però quella parola lì, guerra, pur se per negarla, è stata pronunciata.
Beh, sì, è stata pronunciata in quel caso. Sappiamo che l'amministrazione Trump è stata abbastanza esplicita verso Panama, verso la Groenlandia, in qualche modo verso la Cina. Infatti, in qualche modo è un po' questa la notizia degli ultimi minuti, appunto, di quello che è successo all'ultimo momento. Sembra che si sia un po' tornati alla casella zero delle relazioni di politica estera americana fino al 19 gennaio, ovvero trovare una forma di contenimento, di frapposizione nei confronti della Cina e che avesse il supporto dei paesi alleati. L'impressione è che dopo tutto quello che è successo negli ultimi 60 giorni, specie negli ultimissimi giorni con i dazi imposti un po' a chiunque, l'idea che invece adesso è che l'amministrazione americana sta affermando come fosse il piano fin dall'inizio, quello di avere un confronto forte con la Cina, di cercare eventualmente un disaccoppiamento, quindi una riduzione della dipendenza, che erano parole che erano già state usate nella prima amministrazione Trump, e invogliare, spingere gli altri paesi con cui gli Stati Uniti hanno relazioni economico-commerciali a staccarsi dalla Cina. Vediamo però, questo vedremo fino a quanto andrà avanti questa linea.
Un tentativo, quindi, secondo lei, anche in relazione a questa sospensione dei dazi per tutti gli altri per 3 mesi, di isolare Pechino?
Sì, questo è quello che sembra quello che sta avvenendo in questi minuti. Appunto, sono stati già alcuni rappresentanti dell'amministrazione Trump che hanno rivendicato questa posizione, che in qualche modo era quello che prima Trump e poi Biden avevano costruito negli ultimi 8 anni, ovvero la costruzione di reti legate agli Stati Uniti, di paesi che volessero ridurre il rapporto con la Cina, ritenuto un paese che esportava all'estero le sue instabilità economiche, con appunto un eccesso di capacità produttiva, e che in qualche modo agisse in una maniera non corretta con l'utilizzo di estremi sussidi. È chiaro che se questa era la strategia iniziale, c'è stata molta confusione negli ultimi 60 giorni e probabilmente c'è stata una vittima collaterale, ovvero la fiducia di fondo nei confronti degli Stati Uniti, perché a questo punto quasi ogni paese del mondo vivrà con il timore che gli accordi o comunque i principi di fondo che legano al rapporto economico con gli Stati Uniti possano essere rivisti a colpi di tweet oppure di post su True.
Assolutamente sì, anche se fino a ieri, insomma, la questione principale, almeno vista da qui, dall'Europa, sembrava essere proprio quella con l'Europa. Oggi è il giorno invece in cui si esplicita che lo scontro principale è Stati Uniti-Cina. Poco fa ha parlato anche il segretario al tesoro degli Stati Uniti, che si chiama Scott Bessent, ha detto la Cina è la principale fonte dei problemi commerciali degli Stati Uniti, che è un po' paradossale pensando a che cosa accadde 25 anni fa, quando la Cina entrò nel WTO e sembrava, no, la rivoluzione del secolo.
Sì, certamente, ma infatti qualcuno imputa a quella scelta diciamo tutta una serie di effetti negativi. Bisogna dire che in ogni caso l'ingresso della Cina al WTO ha avuto effetti positivi sull'economia mondiale e anche sulla riduzione della povertà in Cina, ma sicuramente ha avuto anche delle, chiamiamole, esternalità negative, ovvero degli effetti negativi in particolare per le classi medie o basse nella manifattura in Europa e negli Stati Uniti. C'è qualcuno che addirittura lega l'ascesa dei populismi sul lungo termine all'effetto della competizione dovuta sul piano manifatturiero da parte della Cina. Poi la questione è sicuramente discussa, e appunto questo era quello che Trump affermava nella campagna elettorale nel 2016, addirittura con seguendo le linee proposte da un suo consigliere al commercio che si chiama Peter Navarro, che è tornato sulle cronache in questi giorni per gli scontri con Elon Musk. Sì. Esatto, che era famoso per aver scritto un libro intitolato Morte per causa della Cina, e si riferiva al settore manifatturiero americano. Appunto un libro comunque sicuramente con diversi aspetti da rivedere, comunque appunto non sembra propriamente fondato scientificamente. Comunque quella era ciò che aveva permeato la visione di Trump negli ultimi anni, e per cui per questo c'era stata una forte sorpresa nelle ultime settimane per questo tentativo di colpire un po' chiunque. Adesso appunto quello che sta emergendo in questi minuti, ma dato il passo che stiamo vivendo di recente, potrebbe anche cambiare da qui a domani, l'idea è che appunto creare un sistema che vede una serie di dazi da negoziare con tutti i paesi del mondo e isolare la Cina con un dazio assurdo, estremamente alto, del 125%, era il piano iniziale. Adesso è chiaro che bisogna capire i cinesi che cosa faranno, che ufficialmente vengono colpiti con questa misura diversa dagli altri, perché i cinesi sono quelli che hanno osato, rispondere agli americani con una serie di dazi gemelli, quindi che rispondessero esattamente colpo su colpo. L'idea che molti avevano fino appunto qualche minuto fa è che in ogni caso questa azione cinese di rispondere con dazi dello stesso livello fosse comunque un'azione contenuta, e quindi non un tentativo di continuare ad aumentare l'escalation, perché appunto con l'idea che comunque si cercasse poi di arrivare ad un accordo. È chiaro che le parole di questa sera un po' cambiano, perché non ne fanno più la Cina un oggetto di una negoziazione, di una negoziazione commerciale al pari degli altri, ma ne fanno un soggetto diverso che in qualche modo deve essere trattato diversamente da parte di Trump. E quindi
ne fanno un nemico, si può usare questo termine?
Beh, in qualche modo sì, poi possiamo usare anche delle forme differenti, ma già si parla da parecchio tempo, anche in ambito europeo, di rivale sistemico, che forse è il termine che si ferma un attimo prima.
Sì, un passo prima, sì.
Ecco, comunque il confronto, appunto, fino al 19 di gennaio, ciò di cui si parlava era della creazione di un nuovo contesto di guerra fredda, con una creazione di blocchi commerciali, uno costruito attorno agli Stati Uniti e in parte all'Europa, e uno che ruotasse attorno alla Cina e alla Russia. In qualche modo era saltato tutto negli ultimi due mesi, ma appunto l'ultima ora sembrerebbe ritornare alla casella zero, diciamo casella uno, in cui appunto si cerca di costruire da parte di Trump un sistema che isoli, che riduca il pericolo cinese. Di questo non stiamo qui a discutere, che si potrebbe dire anche molto, è una questione complicata e sicuramente ci sono materie per discussione tra la stessa Europa e la stessa Cina, che però non è tanto il punto di questa sera.
Filippo Fasullo dell'ISPI, grazie, una buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Cina come rivale sistemico, dice Filippo Fasullo. Adesso è con noi Alessandra Collarizzi di China Files. Buonasera.
Buonasera a voi, grazie per l'invito.
La Cina ha dimostrato di essere l'economia mondiale e il paese, lo Stato, che con più energia sta rispondendo a Trump. Il Trump che ieri, questa notte italiana, ha usato quella frase così volgare nei confronti dei leader politici degli altri paesi del mondo. Oggi la Cina ha piazzato l'84% dei dazi, gli Stati Uniti rilanciano al 125%. Si fermerà Pechino a un certo punto?
Ma io penso che arrivati a questo punto sarà veramente difficile tornare indietro. La Cina ha messo in chiaro che è disposta a negoziare, a trovare un accordo, ma a condizioni paritarie e chiaramente non di sottomissione, e anche, come dicevate prima giustamente, diciamo che la diplomazia di Trump, ma in generale dell'attuale amministrazione, non prevede grande rispetto nei confronti degli altri paesi. Non è appunto solo Trump, abbiamo visto anche Vance, il trattamento che è stato dato a Zelensky. Ecco, la Cina, che ha storicamente un ricordo di trattati ineguali e di umiliazioni da parte dell'Occidente, no, difficilmente deciderà di sedersi al tavolo delle trattative a condizioni umilianti. Per cui al momento io penso che non sia molto difficile fare un passo indietro. Bisogna far notare come in realtà le misure che sono...
Ahi, abbiamo perso Alessandra Collarizzi. Ci sente ancora? No, è finita in un buco nero dell'internet, credo, perché non ci sente più. Proviamo a richiamarla al volo. Eccola, è ritornata con noi Alessandra Collarizzi di China Files. La linea si era per un istante interrotta. Stavamo dicendo che Pechino non è certo disposta a umiliarsi nei confronti di Washington, però quali strumenti concreti ha in mano? Perché che cosa facciamo? Andiamo avanti con il rilancio sempre più folle sui dazi?
Sì, diciamo, la cosa forse che stupisce di più è che Pechino sembra ritenere di avere le carte economiche sufficienti per poter portare avanti una guerra commerciale, cosa che in realtà tutti fino a pochi mesi fa ritenevano improbabile, considerando gli smottamenti dell'immobiliare, l'alto tasso di disoccupazione giovanile. Eppure abbiamo visto che a marzo si è tenuta un'importante riunione del Parlamento in cui sono state annunciate misure economiche che sostanzialmente dovrebbero rafforzare i consumi interni. Quindi quello che sembra, come dire, il messaggio che sembra mandare la Cina è che ritiene appunto che queste riforme economiche riusciranno in qualche maniera a compensare quello che sembra un inevitabile calo dell'export verso gli Stati Uniti. Ricordiamo anche che però negli ultimi anni la dipendenza dal mercato americano era molto diminuita. La Cina ha cominciato a diversificare nel sud-est asiatico, i paesi ASEAN sono i primi partner commerciali ormai da diversi anni, hanno superato anche l'Unione Europea. E proprio oggi Xi Jinping ha chiuso una conferenza in cui ha dichiarato che al centro dell'agenda estera cinese ci sarà il vicinato asiatico, quindi che i paesi asiatici saranno un po', come dire, l'interlocutore privilegiato in questa fase di grandi cambiamenti internazionali. È probabile anche che da un punto di vista non strettamente economico, la Cina cercherà un po' di far leva su questo caos che sta scatenando Trump, che vede Pechino come principale sfidante, interlocutore tirato in mezzo in maniera plateale, ma che sta creando problemi anche a tanti altri paesi. E è un po' il momento per Pechino per riaffermarsi come un player responsabile negli ultimi giorni in vari incontri ufficiali, anche durante la telefonata con Borderline, ha detto che la Cina sosterrà sempre l'ordine multilaterale e la globalizzazione. Quindi è un altro modo, diciamo, per cercare nel male complessivo di trovare anche un aspetto positivo, che è quello di poter appunto riacquisire una centralità a livello internazionale e diplomatico.
Questo magari anche nei confronti dell'Unione Europea.
Sì, assolutamente, sono già stati riaperti i canali di comunicazione, pare che si parlerà di nuovo di un possibile accordo sui veicoli elettrici. E quindi diciamo che ci sono sicuramente degli spiragli per un miglioramento dei rapporti con l'Occidente, fatta eccezione per gli Stati Uniti. Poi bisogna vedere appunto cosa succederà a livello globale, perché chiaramente l'Unione Europea ha già fatto presente che reagirà alle misure di Trump. Stiamo vedendo che però quel vicinato asiatico sul quale vuole puntare su Xi Jinping comincia a prendere una strada un po' diversa. Il Giappone, Corea del Sud, Vietnam stanno già cercando di trovare un accordo per una riduzione dei dazi, quindi bisogna vedere se effettivamente i piani di Pechino poi andranno a buon fine o meno. Per ora, probabilmente anche perché molte chance alternative non ce n'ha, questo è quello che spera augurarsi Xi Jinping.
Dicevamo che la Cina ha pochi strumenti rispetto a quelli che ha gli Stati Uniti di carattere economico, in realtà uno strumento forse c'è ed è il fatto che possieda una discreta fetta del debito pubblico statunitense.
Sì, esatto, quella è una delle varie strade che si è detto che potrebbe ripercorrere la Cina, quella appunto di smettere di acquistare buoni del tesoro americano. In realtà già negli ultimi anni però abbiamo visto che c'era stato un tentativo di allentare da questo punto di vista, tant'è che poi il Giappone è diventato il primo acquirente del debito americano. Non, in realtà le misure che sono state così fatte trapelare attraverso fonti che sembrano molto vicine all'establishment non elencano questo tipo di operazioni. Si è parlato in realtà più di possibili ulteriori restrizioni su terre rare, di poter cominciare a colpire i servizi, che sono l'unico settore nel quale ricordiamo che gli Stati Uniti hanno ancora un surplus. Quindi è vero che il surplus commerciale detenuto dalla Cina è molto aumentato dal 2018, quindi dall'inizio della prima trade war fino ad oggi, però in realtà è aumentato anche il surplus nel settore dei servizi da parte di Washington. Si è parlato anche di un possibile ban dei film di Hollywood, quindi tutta una serie di misure, se vogliamo, abbastanza comunque sempre chirurgiche, che non andrebbero troppo a compromettere l'economia cinese
ma che manderebbero dei segnali, insomma, se pensiamo ai film di Hollywood, anche Guerra psicologica, un pochettino questa qua in questo momento, probabilmente.
Sì, che poi in realtà appunto è un settore dove già c'era stato un calo notevole, anche diciamo contemporaneamente a un'esplosione, una crescita dell'industria cinematografica autoctona cinese. Quindi anche qui, cioè più di tanto non è che sarebbe un problema, sembra che insomma i consumatori cinesi comincino ad essersi stufati di molte pellicole che spesso contengono anche degli strafalcioni culturali, hanno anche causato degli incidenti diplomatici, quindi se vogliamo appunto non sarebbe poi una rinuncia eccessiva.
Probabilmente non la più importante in questa situazione. Alessandra Colarizzi, grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Buona serata, Alessandra Colarizzi, lo ricordo, di China Files. Alle 20 e 29 minuti ci fermiamo perché il nostro tempo è scaduto. Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte delle 20 torna come sempre domani attorno alle 20. Una buona serata con noi, sui programmi di Radio Popolare, Popolare Network.